scoperto di strada insieme, grazie anche perché ci avete donato un giorno e mezzo per noi due da soli, senza nonni, senza nipoti, senza figli, quindi per noi una benedizione. Noi abbiamo accettato di venire a servirvi in questo giorno e mezzo solo perché siamo sicuri che poi Don Agostino potrà riparare i danni che noi faremo in questa giornata. Siamo in buone mani. Abbiamo pensato a due meditazioni, oggi, quella di oggi pomeriggio, più propriamente su Eucaristia e matrimonio, quella di domattina sulla risorto, perché l'Eucaristia e la morte in croce sono i punti più alti dell'amore che Gesù ha per noi, della nuzialità di Gesù. Sulla croce e nell'ultima cena è avvenuto il più grande atto di amore, il più grande atto sponsale della storia. È l'amore totalmente dato, definitivamente dato, gratuitamente dato. E allora ci pare che contemplare questi momenti così alti, balbettando qualche commento su questo, ci possa aiutare a vivere pienamente la nostra vocazione di sposi. Oggi cominciamo da i discepoli di Emmaus. Sapete tutti la storia, la conoscete tutti, non stiamo poi a leggerla perché poi avete modo di leggerla anche da soli. E abbiamo scelto, per introdurci nel tema Eucaristia e matrimonio, unico mistero nuziale, questa coppia pensando che sia una coppia di sposi. Ci siamo presi una licenza biblica, una coppia di sposi che non ha più Gesù, non ce l'ha più fisicamente come prima della sua morte, ma che ce l'ha nell'Eucaristia, che lo incontrano e lo riconoscono nell'Eucaristia. Ci pare che sia il nostro tempo, tempo di noi sposi di oggi, che abbiamo, riconosciamo, incontriamo Gesù, Gesù che si fa presente, incontrabile da noi oggi nell'Eucaristia. Ecco, allora questa coppia di sposi, discepoli di Emmaus, sta camminando, sta conversando fra di loro, si dicono, c'è un sentimento di delusione, se noi pensavamo che lui fosse il Salvatore, ma lui è morto. E allora parlano così tra di loro con questo sentimento di delusione e dice il testo: Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Si accostò e cammina con loro. I gesti di Gesù sono carichi di premura. Gesù non è un valente, non entra spalancando la porta, non occupa le nostre case e le nostre relazioni. Si avvicina, quasi timoroso, e cammina con loro, si mette a fianco. Questi gesti hanno la dolcezza appassionata dello sposo che cerca l'incontro con la sua sposa. Si avvicina, l'amore è prossimità, sollecita a mettere l'altro al centro dell'attenzione, a prendersi cura dell'altro, è premura che si offre, che si consegna. E cammina con loro. L'amore è condivisione, non è un gesto occasionale, è l'impegno permanente della persona per la persona. Come noi sposi camminiamo insieme, e camminare insieme, esistere con l'altro per comunicare la tenerezza dell'esistere per l'altro. Non abbandona, rimane, ha la perseveranza della fedeltà che scandisce ogni istante del cammino, è disponibilità permanente. Con la nostra storia di sposi, che è fatta da questo camminare noi due insieme e da questo camminare di Gesù con noi. Poi Gesù fa una domanda, dice: che cosa sono questi discorsi che state facendo? E sapeva esattamente, lo sapeva benissimo di che cosa parlavano. Eppure fa una domanda, si interessa dei due. Ecco allora l'amore, che è una comunicazione nutrita di ascolto. Mi metto in ascolto dell'altro. Quante volte tra noi sposi siamo venuti meno a questo ascolto, perché magari abbiamo pensato di sapere già che cosa l'altro ci voleva dire o dove voleva andare a finire col discorso, e non abbiamo più ascoltato. Si interessa dei due. La relazione dialogo innamorato aiuta a riconoscere la verità sulla vita e il mistero presente nella persona. Sa fare spazio all'altro. Parlami, raccontami di te, dimmi come stai, dimmi cosa hai nel cuore. E questo lo dobbiamo fare anche noi sposi. Ma quando noi chiediamo all'altro come stai, dobbiamo farlo avendo tempo di ascoltare la risposta. Sembra banale, ma quante volte invece, leggendo il giornale, lavorando al computer, o facendo da mangiare, o stirando, o lavando i panni, chiediamo all'altro come stai senza neppure guardarlo. E l'altro cosa vuoi che ti risponda? Bene. E tu pensi, beh, se sta bene, siamo a posto. Se avessi magari sollevato lo sguardo, avrei visto un'ombra, avrei potuto indagare per il cuore dell'altro. Richiama con amore e aiuta a capire. Gesù dice a loro con tenerezza: stolti e tardi di cuore. E gli racconta le scritture, li guida la comprensione, li educa a sfruttare il mistero, a riconoscere la vera identità di Gesù, li aiuta a comprendere la logica del dono che è vincente nel gesto stesso della dedizione. Anche qui un forte richiamo per noi sposi: siamo capaci di essere l'uno nei confronti dell'altro profeti? Siamo capaci di aiutarci a riconoscere Gesù nella nostra vita? Ecco, Gesù che ci aiuta noi come coppia a comprendere che l'amore è dono, e questa logica del dono è vincente nel gesto stesso della dedizione. Vedremo fra un po' che Gesù dice ai due apostoli, scusate, ai due discepoli, gli dice: guardate, voi pensate che sia tutto finito sulla croce, ma lì c'è un nuovo inizio, lì c'è l'inizio vincente della storia. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Il cuore è in difficoltà, non sa riconoscere i segni dell'amore sponsale di Gesù e non ha la volontà di affidarsi ad esso. Anche lui lo sapeva che andava a finire così. Ama in modo debole, non riconosce il mistero che vive nell'altro. E anche qui, quante volte tra di noi sposi ci è venuto da dire: lo sapevo che andava a finire così, sei sempre la solita, sei sempre il solito. Non siamo capaci spesso di andare oltre ciò che vedono i nostri occhi per leggere nel cuore. Con questa situazione ci fa pensare: noi coppie siamo capaci di riconoscere la presenza di Cristo nel cuore della nostra vita? Gesù guarda con infinita simpatia ogni coppia di sposi e compie, come con i discepoli di Emmaus, gesti di delicata tenerezza. Si avvicina a noi coppia, cammina con noi, si interessa di noi due, ci richiama con amore e ci aiuta a capire. Rimane con loro, rimane con noi per rendere bello l'amore che ci unisce, fa ardere i nostri cuori dello stesso slancio con cui ama da se stesso per la Chiesa, ci rende capaci di una dedizione fedele, gioiosa e totale, cammina con i coniugi e rappresenta nella loro reciproca appartenenza il suo rapporto con la Chiesa, la sua sposa. Ecco, allora questa coppia che non l'ha riconosciuto a Gesù, ma ha sentito che con lui si sta bene, ha sentito che c'è qualcosa di più in questa persona, ha sentito che ha parole che non ha nessun altro. E allora dicono a questo straniero: resta con noi perché si fa sera. Egli entrò per rimanere con loro. Gesù ci chiede di invitarlo nelle nostre case. Gesù ci chiede di invitarlo nella nostra relazione di coppia. Non entra come un prepotente. Entra se noi lo invitiamo, e se lo invitiamo lui è più contento di noi di venire a casa nostra. Viene offerta a Gesù l'intimità della casa, c'è il clima accogliente della famiglia, sono a tavola, a cena familiare. Ecco, Gesù prende il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Sono i verbi che esprimono i gesti di Gesù, che evocano il rito eucaristico, e questo dà una profonda emozione ai due. I loro occhi si aprirono e lo riconobbero nello spezzare il pane. Ecco, dove si riconosce Gesù? Si riconosce nel suo donarsi a noi, nel suo donare se stesso. Gesù è riconosciuto attraverso questi gesti, che sono i gesti sponsali, i gesti degli sposi, il donarsi l'uno all'altro, la confidenza della parola che fa ardere il cuore e il dono del corpo nello spezzare il pane. Allora la speranza rinasce, l'entusiasmo della testimonianza esplode. I due tornano a Gerusalemme per raccontare alla comunità la gioia dell'incontro con lo sposo. L'esperienza dei due di Emmaus ci dice la premura di Cristo sposo che cammina con noi sulle strade della nostra vita e ci offre il regalo nuziale nel gesto dello spezzare il pane. Nel corpo dato, Cristo rivela se stesso come sposo che si consegna in uno slancio d'amore. Allora il nostro andare all'Eucaristia il nostro celebrare l'Eucaristia è questo riconoscere Cristo sposo nel gesto dello spezzare il pane. Ogni domenica dovremo poter ricelebrare, rivivere questo incontro con lo sposo, questa intimità dei due di Emmaus con Gesù che sulla tavola benedice il pane che si dona a noi. Viviamo con slancio la nostra esperienza coniugale per riscoprire nella nostra relazione il ritmo eucaristico del dono e dell'accoglienza totale, per riconoscere nell'Eucaristia la fonte del nostro matrimonio. Scrutiamo la nostra vita e contempliamo il pane spezzato che è sulla tavola per noi. Mi piace pensare che domani, l'Eucaristia, la moglie guarda il marito e dice: ti guardo con tenerezza, ti sento vicino, mi sento accolto nelle tue braccia e nel tuo amore. Scruto e penso, nell'Eucaristia palpita la stessa tenerezza con slancio infinito. E il marito dice: i nostri corpi si cercano e uniti nell'amore proclamano il desiderio più grande, l'anelito più appassionato, perdersi nell'altro. Mi abbandono a te e penso, nell'Eucaristia Cristo sposo è per noi, abbandonato a noi, dato a noi. E insieme, moglie e marito, si dicono: tu sei per me, io sono per te, consegnati, abbandonati, affidati l'uno di fronte all'altro, l'uno per l'altra. Gustiamo il nostro essere due in una sola carne e pensiamo, nell'Eucaristia Cristo è per noi corpo dato e sangue versato. Lo riconosciamo nello spezzare il pane, lo riconosciamo nell'infinità della nostra casa, nella fatica del nostro quotidiano, sempre come lo sposo dato per noi. Allora, nell'essere due in una sola carne, gli sposi si appartengono completamente e definitivamente. Nel dono eucaristico essi riconoscono Cristo lo sposo con loro e ritrovano i dinamismi della loro nuzialità. L'Eucaristia è la sorgente vera da cui essi possono attingere il bell'amore.
Amare significa scegliere. Amare significa prendersi cura dell'altro. Ecco, amare è scegliere. L'impegno di amarsi è per tutta la vita e nasce da un incontro personale, da una scelta consapevole e libera di donarsi reciprocamente. Questo per noi sposi. Durante la cena pasquale Cristo prende l'iniziativa, consegna se stesso alla sua comunità e la genera come sua sposa. Il suo gesto è totalmente libero e gratuito. L'iniziativa del dono sollecita l'accoglienza. Si ama, inizia liberamente, ma sollecita la sponsorità, cioè la capacità di rispondere all'amore. Dono e risposta sono frutto di una decisione. La decisione è uscire da sé per andare verso l'altro. Ecco, la scelta di amare fatto a suo tempo ogni sposo, ogni sposa, ognuno di voi conosce bene perché già l'ha fatto. E sappiamo tutti molto bene che non è una scelta che basta fare una volta, basta aver fatto una volta che si è deciso di sposarsi. È una scelta che si rinnova ogni giorno, proprio come l'amore di Dio che si rinnova ogni giorno, no? Una delle antifone, una della lettura, non so, nel verso, diceva: ecco, questo è il momento della salvezza, questo è il momento favorevole, ora è il momento favorevole. Ecco, la scelta di amare l'altro è ora, questo, adesso io scelgo di amare l'altro, non basta averlo scelto quando l'ho sposato, quando l'ho conosciuto, ma ora. L'amore è una cosa che non posso esprimere nel passato o nel futuro, non sarebbe amore. Non posso dire io ti ho amato oppure io ti amerò, questa è un'illusione. Io ti amo se adesso decido, scelgo in maniera di uscire da me per andare verso l'altro. Amare e prendersi cura di. Nel Cenacolo si delinea una intensa trama di amore nuziale. Cristo ama la Chiesa e dona se stesso per lei nel segno del pane e del vino. La rende bella e amabile, la ama come sua sposa. La Chiesa si sente amata e desiderata. Si apre l'accoglienza, si offre all'intimità. Come sposi, amarsi significa incontrarsi, donarsi, accogliersi, prendersi cura l'uno dell'altro. Celebrando l'Eucaristia, siamo coinvolti in questo mistero di tenerezza nuziale. Siamo sollecitati ad esistere non solo con l'altro, ma per l'altro. Ecco, è un donarsi, è un uscire da sé per mettersi nei panni dell'altro, nei piedi dell'altro, nelle scarpe dell'altro. C'è un detto che dice: prima di dire una parola sull'altro, cammina per un mese nei suoi calzari, nelle sue scarpe. Cosa significa? Significa che io non posso dire di amare l'altro se vado avanti a mio modo, se vado avanti con le mie idee, con le mie convinzioni, con i miei punti fissi, con i miei credi fissi, i miei partiti, il mio modo di vedere. Ecco, io lo amo, però che bisogna fare così, bisogna che vada così, bisogna che piano tutto a mio modo. Amare significa, riassunto molto sinteticamente, significa fare questa domanda all'altro e chiedergli: che cosa posso fare io per te perché tu ti senta amato? E allora l'altro mi dirà che cosa piacere che io faccio. Ecco, io dimostro, diceva una persona, io so di amare mia moglie perché vado tutti gli anni al mare con lei, e il mare proprio non mi piace, ma tutti gli anni andiamo al mare 15 giorni, perché questo è la prova che io amo mia moglie. Cioè, amare l'altro non è tanto un sentimento, un'emozione, una cosa che uno prova, un trasporto, c'è stato anche quello a suo tempo, c'è la pace, ma l'amore all'altro è la scelta di uscire da sé per andare verso l'altro. Amare perché innamorarsi è un'esperienza meravigliosa. accende l'attenzione per una persona precisa, sollecita a riconoscerla come speciale, induce a prendere l'iniziativa di proporsi a lei. Chi si ritrova innamorato invita all'incontro perché vuole conoscere l'altro. Cristo ama i suoi discepoli fino alla fine. Desidera diventare una cosa sola con la sua comunità, la vuole sposa amata e innamorata. La invita alla cena pasquale. Ecco, l'innamoramento l'abbiamo probabilmente tutti vissuto, no? Come fase così molto bella, molto... Non so, come, più o meno, non importa. Ecco, ma l'amore ha le sue fasi e occorre che ci sia una maturazione nella vita, come c'è una maturazione sul piano anche fisico, no? Una crescita, così sul piano umano, così anche nella relazione, occorre che ci sia una crescita. E quello che prima era un voler bene di sentimento, occorre che maturi e diventi amore maturo, amore che si dona, non sotto la spinta di un sentire, ma sotto la decisione di una determinazione precisa. Ecco. L'altro, il coniuge, piano piano nel tempo, diventa nella mia vita il re sul trono. C'era una coppia che erano i Beltrame Pattocchi, che sono stati beatificati. Lei si esprimeva in questo modo riguardo al marito, che diceva: sei il mio signore, il mio re, il mio padrone, il mio... C'erano diverse appellative, tutti non me li ricordo, ma il mio signore, ecco. Cioè l'altro è un po' come per lui la moglie e la regina, per lei il marito è il re, ecco. Cioè la persona alla quale io do maggiore importanza, maggiore considerazione, maggiore ascolto, maggiore cura. Questo per avere chiara l'ordine, no? Per non avere confusione nella vita. L'altro è più importante anche dei figli. E questo è bene che sia così, per evitare che ci siano disordini nelle relazioni, negli affetti, no? Voi immaginate una moglie che dovesse più bene ai figli che non al marito, come fa a non lasciare che vadano quando si fanno grandi? Non ce la fanno, se questi figli hanno il posto, no? Il posto sovrano, diciamo, ecco, no? Si vedono sul trono. Amare è esporsi. Amarsi come sposi significa esporsi l'uno all'altro, nella confidenza e nel dono reciproco. Non abbiamo più segreti, dobbiamo diventare intimi. L'esperienza nuziale sboccia dallo stupore della contemplazione. Questa volta essa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa. Si realizza pienamente nell'unità in una sola carne. Nella sala della cena eucaristica Cristo si espone. Siede di fronte alla sua sposa, la Chiesa, la contempla ed è contemplato da lei. Le parla e la ascolta, si offre ed è accolto. La Chiesa, sposa di Cristo, siede di fronte a Lui. È ardente di confidenza e di intimità. Lo accoglie e si abbandona al suo abbraccio sponsale. Ecco, esporsi presuppone che ci sia fiducia. Sì, è fondamentale che ci sia nella relazione un atteggiamento di fiducia, anzi, ancora di più direi. Occorre che io mi sbilanci, cioè io posso all'altro dare un bonus di fiducia in anticipo e dire: io ti do fiducia in anticipo perché io scelgo di fidarmi, anche se magari qualche volta è successo che l'altra volta invece no, perché la vita può essere così, no? Secondo quello che voglio guardare, quello che voglio scegliere. Allora, se voglio trovare dei motivi per non fidarmi, va a finire che li posso anche trovare. Però se voglio fidarmi, posso anche dire: beh, vabbè, qualche volta sarà successo anche qualche cosa, ma io posso scegliere di fidarmi. E questo è l'atteggiamento di Dio con noi. Dio sempre ci dà una nuova possibilità. Sempre. E così entra tra gli sposi. L'altro riuscirà ad esporsi, oppure io riesco ad espormi, se avverto che c'è fiducia. No, e viceversa, l'altro riuscirà ad esporsi se sente in me l'accoglienza e la fiducia. Amare è conoscere.
Amare è contemplare l'altro per conoscerlo. Parola contemplare si usa per le cose sacre. Si contempla un'icona, si contempla un bel paesaggio. Noi venendo su contemplavamo il vostro bel paesaggio, gli alberi fioriti. Cosa vuol dire contemplarsi l'uno con l'altro? Vuol dire sapere che l'altro è abitato da Dio. L'altro è luogo abitato da Dio. E allora io posso, devo, sono chiamato a contemplare l'altro, cioè guardare le tracce della presenza di Dio nell'altro. Perché l'altro è il dono che Dio mi ha fatto. L'altro è per me la carezza di Dio. Allora amare, contemplare l'altro per conoscerlo, lasciarsi contemplare da lui per rivelargli il proprio mistero. Allora questa contemplazione è guardare l'altro come lo guarda Dio, che non si ferma alle apparenze, non si ferma alle evidenze. L'altro, Dio non, quando ci guarda, non ci guarda per quello che siamo oggi, ma ci guarda per quello che saremo. Ci guarda con il sogno di Dio. Allora io, di fronte alla difficoltà dell'altro, di fronte anche alla miseria dell'altro, di fronte anche alla delusione dell'altro, di fronte alla sua povertà, posso contemplarlo. Cioè guardarlo come lo guarda Dio, sognare quello che lui sarà e non fermarmi a quello che è oggi, e comunicare con la parola, con lo sguardo, con il silenzio, con i gesti. Nella contemplazione reciproca cresce il desiderio di intimità. Devono essere familiari a noi sposi le parole del cantico: attirami dietro a te, coriamo, mi introduce il re nelle sue stanze. Come sei bella, vita mia, come sei bello, mio diletto, quanto grazioso. Il corpo che si dà non è un pezzo di sé, ma è essere tutto dono per l'altro. È questo che si pone e si vuole nell'offerta della propria carne all'altro, il dono di sé. Nella cena eucaristica Cristo prepara e conclude il dono di sé con confidenze intime in cui si rivela alla sua sposa, la Chiesa. E Cristo prepara il suo banchetto nuziale offrendo il suo corpo che è cibo e il suo sangue che è bevanda. sede come simbolo di assodonarsi il pane e il vino. Avete mai pensato perché ha scelto questi due elementi che in fondo non sono presenti in natura, il pane e il vino? Perché il pane nasce dalla macerazione del chicco di grano e l'uva nasce dalla macerazione del chicco d'uva e l'amore nasce dalla macerazione di se stessi, dal dono totale di se stessi. Questo chicco di grano, chicco d'uva, indicano che sulla mensa eucaristica sta Cristo sposo che ha dato se stesso per la sua sposa. Ma allora, se Gesù ci dice ogni domenica, ma anche ogni giorno, ho desiderato ardentemente mangiare, vivere questa Pasqua con voi, perché non ci arde il cuore, come dice il Poi di Emmaus, ogni volta che incontriamo Gesù l'Eucaristia? Perché non andiamo alla cena, all'Eucaristia, come all'incontro con lo sposo che si dona a noi? Allora, l'amore coniugale è amore crocifisso. Dirà Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio, richiamo permanente di ciò che è accaduto sulla croce. Come fanno Don Agostino e Don Bruno, prendo loro due che sono i due preti presenti, ma tutti i nostri preti, come fanno Don Agostino e Don Bruno a raccontare ciò che è avvenuto sulla croce, cioè il modo che ha Gesù di amare, se non ci sono nelle loro parrocchie, nelle nostre parrocchie, degli sposi che dicono con la loro vita che è possibile amarsi così, in maniera eucaristica? Non vedo più niente. L'amore coniugale è amore eucaristico, è amore crocifisso, implica la macerazione interiore degli sposi, la decisione di donarsi totalmente nel segno del corpo, l'atto del morire. La voce stessa dell'amore richiama questo dinamismo. Mettimi come sigillo sul tuo cuore perché è forte come la morte e l'amore. L'amore del nostro sposo per noi è un amore che dice: io ti amo di un amore che qualunque cosa succede non ti molla. Io ti amo di un amore fino alla fine, che non vuol dire solo fino all'ultimo giorno, ma fino a dare la mia vita per te. Ma non perché sei bella, amabile, ma perché tu lo possa diventare. Io ti amo di un amore che se anche deluso non delude, che se anche non corrisposto corrisponde, che se anche ferito non ferisce, che se anche tradito non tradisce. Io ti amo di un amore la cui misura è l'amore senza misura. Io ti amo di un amore la cui condizione è l'amore senza condizione.
Questo è il modo di amare di Dio che mi tiene a sentire. Noi cerchiamo di
avvicinarci,
di tendere verso, perché altrimenti io questo mi spaventa molto, questo che mi si sentono, no? Però io penso che noi tendiamo verso questo. Eucaristia e matrimonio esprimono il mistero di tenerezza infinita che è l'alleanza. Lo rappresentano in modo vivo e attuale. Rappresentano l'alleanza nel segno del corpo donato. Cristo si consegna totalmente alla Chiesa, sua sposa, così da farne il suo corpo. I coniugi si consegnano totalmente, così da essere due in una sola carne. Sono animati dagli stessi dinamismi, la logica del dono e della consegna di sé, la premura della tenerezza che si fa servizio e ricerca permanente di comunione. La gioia di annunciare a tutti che è bello amarsi. Eucaristia e matrimonio sono un unico mistero nuziale. Nella doppia celebrazione vengono rivelate, mediante parole e azioni simboliche, tre realtà profonde: l'alleanza, la comunione, l'offerta. Tre realtà che da un lato precedono, fondano e reggono la vita di coppia, e tre realtà che dall'altro sono chiamate a diventare vita nel matrimonio. L'alleanza, tanto l'Eucaristia quanto il matrimonio sono espressioni di un patto. Innanzitutto il patto con cui, al culmine della storia della salvezza, Cristo si è reso solidale con l'umanità, mostrando un amore totale, definitivo e gratuito, un amore unilaterale e fedele. Il vincolo del patto coniugale sancisce l'alleanza, l'intimità di due persone, di due storie, di due progetti che si legano per sempre l'uno all'altra. Io mi ricordo che quando ero molto giovane sentii parlare dalla Silvia Tagliavini, a proposito di, non mi ricordo qual era il tema della serata, lei parlò di alleanza riguardo al matrimonio. E mi rimase questa parola che non riuscii a capire bene nel suo significato pieno. E proprio perché non riuscii a capire bene che cosa voleva dire, mi rimase molto impressa. Ho capito nel tempo e ho capito anche che allora non avevo ancora fatto l'alleanza. Io ero sposata, ma non c'era ancora l'alleanza. Io sono sposata, ma l'alleanza è venuta nel tempo. Sposarsi è fare una alleanza, ma parlo per me, probabilmente non è stato così per voi, non so, non è così per tutti. Ecco, io mi ero sposata, ma l'alleanza non mi era avvenuta. Io ero rimasta ancora da sola. Io ero una persona singola e le dinamiche non erano di alleanza, erano di rivalsa piuttosto. E io avvertivo come sconfitta quando aveva diventa lui, e cercavo poi di sconfiggere a mia volta quando, ecco, non so, adesso non voglio dilungare in questo. Voglio solo dire che non è automatico che un matrimonio celebrato, e anche celebrato in chiesa, metta già in atto delle dinamiche di alleanza poi nella vita, nel concreto, nella realtà della giornata. Occorre che io, almeno per noi è stato così, è stato necessario mettere in atto una conversione nel tempo, lenta, grazie all'aiuto di chi ci ha dato una mano. Ecco, l'alleanza di Cristo con la Chiesa, io la rendo presente nel matrimonio, nella relazione coniugale, se il mio matrimonio diventa alleanza. Comunione. Prendendosi a Cristo, gli sposi si uniscono l'uno all'altro, entrano in quella dinamica di dare e ricevere, in cui si è tutto senza mai impossessarsi di niente. Ciò che si dice della Chiesa è vero anche per la Chiesa domestica. Mentre la coppia fa la comunione fa la coppia. Ecco, per noi sposi, l'accostarsi all'Eucaristia è fonte di energia, è fonte di di salvezza, e poi diventa energia per la relazione, non soltanto per me personalmente, ma quella grazia che arriva a me personalmente, perché la comunione la faccio io, la comunione la fa lui, questa grazia è un fatto personale, cioè non è che nelle coppie, cioè andiamo anche in coppia, però all'eucaristia ci si accoppia, ci si accosta in maniera personale, ma la grazia che si riceve è una grazia che poi si estende alla coppia. Offerta, sia l'eucaristia sia il matrimonio si definiscono alla luce del mistero pasquale, nella logica di un continuo dono di sé che si approfondisce e si perfeziona con lo scorrere del tempo. Se l'Eucaristia è la comunione con Gesù Cristo che dà se stesso, il proprio corpo e il proprio sangue per la salvezza dell'umanità, il matrimonio è una attuazione particolare di questa donazione reciproca, chiamata a diventare essa stessa comunione nella vita tua. Cosa significa offerta nel matrimonio? Significa che io, nella relazione coniugale, non sono più la persona più importante, cioè non sono io il centro, ma io faccio l'altro centro delle mie attenzioni, come dicevo prima, no? Il Signore, il Re, questo significa, no? Non tanto qualcosa di, non so, strano, ma nel concreto significa che io mi muovo per l'altro e faccio della mia persona, del mio tempo, del mio agire, un'offerta all'altro. È così poi nella giornata, se ci pensiamo bene, perché soprattutto per le signore, no? Prepariamo il pranzo, prepariamo la cena, la camicia deve essere stirata, la casa riordinata. Alla fine, per chi abbiamo speso la giornata? No? Per la famiglia, certamente, in particolare per il coniuge. E il coniuge, no? In genere il marito lavora. Ma per chi va a lavorare? Per l'amore, per la famiglia, per i figli. Cioè è un'offerta, se noi ci pensiamo bene, no? La nostra vita è già così, è già un darsi per l'altro, uno spendere la giornata per l'altro in maniera reciproca. Se io poi lo faccio con la consapevolezza di questo, che questo è dono, che questo è, ci metto l'amore del cuore, lo faccio come gesto di amore, io farò da mangiare uguale, insomma, non è che faccio cose diverse, faccio le stesse cose, ma se lo faccio come gesto d'amore, ha una profondità ancora maggiore, che alla fine, non so, ecco, forse non ci saranno stravolgimenti, ma l'amore è una cosa molto potente e non rimane senza effetto.
Un amico teologo, Giorgio Mazzanti, che alcuni di voi conoscono, ha dato una bella definizione dei sacramenti, definendoli momenti e paramenti dell'unico mistero di nozze. Io lo leggo così come ha scritto voi senza commentarlo. Cristo sposo lava la sposa nel battesimo e la fidanza a sé nella confermazione per renderla degna di sedere a mensa con sé, l'Eucaristia, assicurandole sempre il perdono nella riconciliazione e la propria presenza nell'ora della prova dell'agonia, conduzione degli inferni. Nello stesso tempo chiede ad alcune persone di essere la sua presenza di sposo, sacramento dell'ordine, sacerdoti, e ad altre di raccontare, esprimere, incarnare la sua relazione sponsale con la Chiesa nelle nozze. Con l'istituzione dell'Eucaristia, Gesù ha definitivamente costituito il modello della vita cristiana per tutti, sposi, consacrati, eremiti, fuori di clausura, sacerdoti, frati, monaci. Nelle parole di consacrazione del pane e del vino trasformati nel corpo e sangue di Cristo è, per noi sposi, racchiuso come il codice genetico dell'amore coniugale cristiano. Cioè, voglio vedere come devo fare per amare mia moglie e mio marito? Vai a vedere l'Eucaristia. L'offerta di sé, totale e incondizionata, misurata sulla gratuità dell'amore di Dio e non sul ricambio o sulla soddisfazione delle aspettative, è la forma dell'amore cristiano. Io ti amo in cambio di niente. Ti amo per niente. Non ti amo per le tue prestazioni. Non ti amo perché sei buona, carina, simpatica, servizievole, eccetera. Ti amo per niente. Perché Gesù a me mi ama così. Gli sposi non stipulano un contratto basato sul dare e sul ricevere, la cui validità è data dai risultati ottenuti. Se tu corrispondi, finché corrispondi, va tutto bene. Quando uno dei due non corrisponde più, non abbiamo il contratto. Oppure può succedere, come nei supermercati, noi andiamo a fare la spesa, ci danno una cartolina dove ogni spesa, 20 euro di spesa, mettiamo il bollino. Quando abbiamo riempito la cartolina con tutti i bollini, presentiamo la cartolina. Guarda, sono 10 anni che faccio questo per te, facciamo con i figli, con il marito, con la moglie. Sono 10 anni che ti faccio da servo, eccetera, eccetera, no? Allora se per i miei gesti di amore e di servizio io presento il conto, cartolina quei bollini, vuol dire che il mio sguardo era ancora rivolto su di me e non su di te. Gli sposi stringono un patto sponsale di donazione eucaristica che ha il suo fondamento non tanto nella fedeltà dell'altro. Dicevo una sera, poco tempo fa, in corso per fidanzati, con una ragazza: ma tu perché lo sposi? E dice: perché mi fido di lui. Pazza scatenata, sei folle, il tuo matrimonio è già destinato al fallimento, perché se tu scommetti tutto su di lui o su di lei, quando lui o lei ti deluderanno, che cosa farai? Perché pensi davvero che ci sia una persona in grado di non deluderti? Allora il nostro patto di alleanza è fondato sull'alleanza che Dio ha fatto con noi due. Un'alleanza, una fedeltà comprovata di Cristo sposo che ha offerto unilateralmente se stesso sulla croce. Allora, in forza di questa espropriazione eucaristica, San Paolo può dire che le persone sposate non appartengono più a se stesse, ma l'uno all'altro. Quando due si sposano, sono chiamati a vivere, ma questo sarebbe l'argomento di un altro ritiro, ma io ve l'ho vi apro solo una finestrina. Quando due si sposano, sono chiamati a vivere radicalmente consigli evangelici della castità, della povertà e dell'obbedienza, che dicono tutte e tre una cosa sola: io non mi appartengo più, ma ti appartengo. il Signore mi ha donato a te e ti ha donato a me, e siamo gli uni custodi dell'altro. Allora l'Eucaristia è il mistero nuziale, fonte del matrimonio cristiano. I gesti compiuti da Gesù durante l'ultima cena rivelano i dinamismi autentici del nostro essere sposi. Amarsi come sposi significa voler stare con il coniuge cercando intimità, offrirsi in modo totalmente gratuito chiedendo di essere accolti. Io di fronte all'altro mi devo togliere i calzari perché sono di fronte a un luogo sacro. Devo chiedere il permesso, non a voce chiaramente, ma con l'intimità, col modo di esistere. Perché solo l'altro potrà aprirmi la sua stanza. Dicevo prima la vita che ognuno è re e regina, ma se uno è re significa che comanda lui, non comando io. Allora è solo l'altro che potrà abbassare il ponte elevatorio per farmi entrare nel suo castello. Ma quando mi farà entrare? Solo quando io non mi mostrerò come un usurpatore, come un invasore. Solo quando io non entrerò con i cari cavalieri. Solo quando l'altro sentirà che io non lo voglio occupare, non lo voglio cambiare, ma lo voglio solo servire, lo voglio solo amare. Allora ancora amarsi è realizzare l'altro, promuovere la persona, amarla perché possa essere come lui la vuole, non come io la vorrei. Esporsi all'altro, contemplarlo, rivelarsi a lui senza avere misteri. Confidarsi per affidarsi, incontrarsi nella corporeità abbandonando ogni riserva, rendere sempre più vivace l'amore accendendo lo splendore del coniuge, esistere per l'altro camminando con lui verso l'amore che è il Signore. Allora, ancora 5 minuti, resistete? Se l'amore della coppia è il simbolo dell'amore con il quale, simbolo sacramento, con il quale Cristo ama la sua Chiesa, e se la Chiesa è formata dall'Eucaristia, allora possiamo fare il parallelismo fra il rito dell'amore puro di due coniugi e il rito eucaristico. Questo parallelismo non è dissacrante, ma anzi può portare luce sull'amore coniugale, così come questo può aiutare a vivere la celebrazione eucaristica, la messa, con il massimo coinvolgimento, evitando quella leggerezza con la quale sovente purtroppo si partecipa a questa celebrazione che è contemporaneamente morte, resurrezione e immersione nell'amore totale, gratuito e definitivo di Dio. Allora, per mostrarvi questo parallelismo, adesso facciamo questa operazione. Rita legge i vari momenti della messa e contemporaneamente a ogni momento della messa io leggo un momento della vita di coppia.
Dopo il segno della croce, Dio, che significa che Dio è amore e comunione, il celebrante invita i fedeli a riconciliarsi con Dio e concede il perdono di tutti i peccati.
La coppia si trova un tempo per sé, si rende conto che le giornate, la settimana, l'ultimo periodo, non è stata una corsa verso l'amore, e si scambia il perdono con uno sguardo e con parole rassicuranti. È il momento penitenziale della messa. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. ma anziché dirlo come risposta al prete, gli sposi si chiedono e si donano perdono l'uno all'altro.
Proclamazione della parola di Dio. L'Antico Testamento ci dice come siamo. La seconda lettura ci dice come dovremmo essere. Il Vangelo ci immerge nell'amore misericordioso di Gesù.
Gli sposi si interrogano alla luce della parola per vedere se si sono voluti bene come Dio li ama e si chiedono cosa dice questa parola di Dio che oggi abbiamo ascoltato a noi due come coppia.
Chi fa l'esperienza dell'amore di Dio, a lui raccomanda tutte le persone care, a lui chiede pace, giustizia, amore per tutti, a lui chiede, si rivolge per ogni necessità, è la preghiera dei fedeli.
Gli sposi pregano l'uno per l'altro, nella loro preghiera entra tutta la loro vita di coppia e il loro amore si apre a tutti.
Gioie e dolori, speranze e fatiche sono offerte al Padre con i simboli del pane e del vino nell'offertorio.
Gli sposi si abbracciano, l'uno si offre all'altra, legati da un amore capace di superare le quotidiane difficoltà. Portiamo sull'altare, nelle mani del Signore, la nostra relazione con le sue gioie e le sue difficoltà. Ma nelle mani di chi vogliamo mettere la nostra vita di coppia? Le nostre difficoltà tra di noi, magari le difficoltà in un periodo anche della nostra vita intima, le difficoltà con i figli. Se non le mettiamo sull'altare, se non le mettiamo nelle mani del Signore, nelle mani di chi le vorremmo mettere? Allora, perché non pensare ogni settimana a che cosa vogliamo mettere sull'altare nel momento dell'offertorio, nelle mani di Dio?
Signore, tu non hai bisogno delle nostre, della nostra lode, ma ci chiami a renderti grazie. Queste sono le parole del prefazio, la preghiera prima della consacrazione.
Gli sposi si confermano vicendevolmente, si scambiano i complimenti, come i due sposi del canto, come sei bella amica mia, tu sei il mio diletto. È bello lodare e sentirsi lodati, anche se il coniuge non avesse bisogno di lodi, l'elogiarlo lo fa star bene.
Avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. È il mio corpo dato, il mio sangue versato per voi. Fate questo in memoria di me.
Gli sposi vivono questo reciproco dono. È il mio corpo per te. Mi dono con tutto me stesso a te. Io e te diventiamo una cosa sola.
Nel silenzio adorante si contempla il mistero del corpo di Cristo che si è donato a noi e da cui attingiamo la forza di credere, sperare, glorificare, di credere, sperare e amare.
Estasi di contemplazione, silenzio, guardiamo l'altro con gli occhi di Dio. Lo guardiamo come lo guarda Dio, che lo ha fatto poco meno degli angeli e me l'ha donato. Dopo un momento di riflessione provate a fare questa esperienza. Guardarvi, guardare l'altro come lo guarda Dio, pensando: ma io che cosa ho fatto per meritarmi un dono così grande?
lui, lei, poco meno di un angelo, è il dono che il Signore mi ha fatto.
Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace, e il commiato.
Allora, come i discepoli di Emmaus, dopo averlo incontrato, carichi di amore, lui e lei possono affrontare una nuova giornata, grazie al Signore di potersi amare e amare tutti gratuitamente. Camminano nella consapevolezza di essere buona notizia, cioè Dio ci ama.
E qui ci sono poi le schede per chi vuole.
Qui per chi vuole ci sono le schede, la traccia della meditazione. In fondo ci sono anche due brani biblici per la riflessione e ci sono anche alcune domande. Le domande non sono per fare il compito, possono servire, se credete, come aiuto, se no lasciate stare. E quello importante è che questo momento sia un momento proprio per voi, come coppia, come persone, come gruppo, in cui meditate un po' su quello che il Signore vi ha detto. Se posso suggerire un piccolo metodo, nel caso facciate un lavoro di coppia o anche di gruppo, non va bene parlare dell'altro, cioè dire: hai sentito che cosa ha detto la vita, io sono 10 anni che te lo dico. Ognuno dovrebbe parlare di sé, donare qualcosa di sé all'altro.
Allora, qualche indicazione organizzativa. Siamo in perfetto orario, forse per la prima volta dopo 10 anni, quindi piano piano riusciamo a fare progressi. Allora, adesso abbiamo una mezz'oretta di pausa, nella quale vi invito ad approfittare per sistemarvi nelle camere, chi deve ancora prendere il posto sulle camere, per eventualmente ritirare da Giorgio la cartellina con il libretto eccetera eccetera, e anche per confermare l'iscrizione in modo tale che abbiamo il numero esatto delle persone che cenano eccetera. Alle 18, con puntualità, visto che appunto abbiamo cominciato bene, cerchiamo di essere puntuali, alle 18 cominceranno i lavori di gruppo, e senza stare a fare divisioni, diciamo così, a tavolino, ci disponiamo in 3 gruppi che saranno collocati, uno nella sala dove ci troviamo adesso, uno nella cappellina qui alle mie spalle, e un terzo gruppo, probabilmente un po' meno numeroso, adesso vediamo un po' se riusciamo a sistemarci, in una camera di quelle come ha fatto l'anno scorso. Adesso vediamo se, perché il salone sarà impegnato dai bambini e poi servirà per preparare la cena. E vediamo un po' se riusciamo a sistemarci in una camera, comunque poi dopo magari alle 18 cominciamo, sarà un vigile che si distribuirà per i gruppi. molto liberamente, ecco, chi vuole fermarsi qui oppure nella saletta qui alle mie spalle oppure in una camera. L'ultima cosa che volevo dire, mi sembra che non ho sentito, ma sono certo che Don Agostino ha già accennato al fatto che c'è un'esposizione di libri, di volumi, anche qualche oggetto sacro, insomma, quello che pensate possa esservi utile per diciamo così, approfondire alcuni aspetti della vita matrimoniale e molte altre cose che sono riportate nei volumi che sono di sopra. E a disposizione di tutti c'è una copia del quotidiano Avvenire, il giornale, la copia di oggi, è una, anche questa ormai un'abitudine che abbiamo preso da un po' di anni e che vogliamo mantenere per ricordare che, diciamo così, anche l'attualità, in un certo senso, una lettura critica sui fatti dell'attualità fanno parte di quella vita di famiglia che da cristiani possiamo e dobbiamo fare. Avvenire è uno di questi strumenti, riteniamo, e quindi nei momenti diocesani, gli esercizi spirituali, così come il convegno, insomma, lo proponiamo periodicamente e lo riproponiamo proprio perché vogliamo un po' metterlo nelle mani delle coppie e degli sposi della nostra diocesi. Quindi è a vostra disposizione, in un certo senso l'avete già pagato, diciamo. Nella cartellina c'è anche una copia di Noi genitori e figli, che è un altro di questi strumenti. Questo è un mensile che ovviamente dà spazio più all'approfondimento, possiamo dire, delle tematiche familiari. C'è l'ultima copia, la copia dell'ultimo numero uscito. Bene, buona pausa.
Certamente.
Sono a disposizione le tracce della meditazione di Cesare.